sforzo di prendere dal Signore l'intelligenza che ci ha dato, la storia che ci ha dato in mano, e di cercare nella maniera più urgente possibile, perché ci stiamo accorgendo che i problemi si ingrossano e che noi siamo un po' stupidi, diciamo, no? E quindi leggere come fosse in una famiglia in cui ci sono anche alcuni fratelli che stanno adottando degli atteggiamenti un po' sconsiderati, e noi ci discutiamo insieme per cercare di capire come mai stiamo ragionando in questa maniera, cosa si può fare per ricostruire un consenso su basi più profonde. Non lo so, a meno che preferiamo, appunto, che preferiamo dire no, noi ci riuniamo tra i due fratelli più bravi, i due o tre fratelli che si trovano tra loro e gli altri che non capiscono, lasciamo perdere, perché a noi interessa. E per alcuni versi, certo, anche questo discorso noi dobbiamo fare. Comunque noi non dobbiamo dimenticare quello che Dio ci ha detto, e quindi non dobbiamo dimenticare le grandi parole dei comandamenti che conducono l'impresa umana. Però appunto siamo preoccupatissimi che queste parole siano condivise, siano ascoltate, siano... Per questo noi stiamo con un po' di preoccupazione analizzando il disordine morale delle nostre società, perché queste società sembrano fare una grande difficoltà a avere dei riferimenti etici per le grandi decisioni che li riguardano. Ecco, riassumo ancora una volta il discorsino, lo semplifico sempre più, in maniera che diventa proprio elementare, no? In realtà noi per la globalizzazione, per la crescita enorme del potere scientifico-tecnico, stiamo affrontando sistematicamente dei problemi di una vastità enorme, di cui ignoriamo tante volte le conseguenze, non possiamo prevedere gli effetti, no? E di fronte alla vastità di questi problemi si assiste in realtà a un empirismo delle soluzioni. C'è questo appello al costume, all'opinione pubblica, all'evoluzione delle mentalità, a seguire le evoluzioni sociali, ci sembra troppo imprevidente rispetto all'ampiezza dei problemi. E d'altra parte siamo anche allarmati perché dietro questa superficialità nell'affrontare questi grossi problemi si è stabilito in realtà un'ideologia. Questa è più abbarbicata, è più difficile, non è solo superficialità, capito? È proprio un'ideologia, è un ethos, hai capito, ideologico, che in qualche maniera si impone come normativo, che crea con potenti strumenti tutta una persuasione che consiste, la verità di quest'ethos è quella della libertà dell'individuo. No? Il libertarismo individuale è la matrice di questa ideologia moderna, chiamiamola così, dell'emancipazione del soggetto. No? Ecco, questa situazione si manifesta poi in una serie, questa situazione di fatto, si manifesta anche in una serie di disordine dei pensieri, perché uno dice, vabbè, c'è questo libertarismo individuale, però le nostre società sono piantate saldamente su alcuni diritti dichiarati dalle nostre carte democratiche, dalle costituzioni, e in queste società organizzatissime ci sono delle istituzioni serie, come i governi, per esempio, che fanno le leggi, o come i comitati etici, gli esperti, no? E poi la società che dibatte su tutto, quindi dibatte anche, quindi fidiamoci, insomma, ce la faremo a affrontare i problemi. In realtà noi abbiamo fatto alcuni esempi che ci inquietano un po', nel senso che anche alcune istituzioni che dovrebbero essere interpreti di questi principi in realtà barcollano. Abbiamo esemplificato tre o quattro esempini, no? Circa le eccezioni di eutanasia, circa l'indennizzo per un bambino nato handicappato, circa l'idea dell'aborto, senza calcolare appunto tutto il contesto europeo legislativo. Ecco, questo appunto, questo mettere in discussione dei principi di fondo non creano in noi un atteggiamento di fidabilità delle elite giuridiche e politiche di queste società democratiche. Cioè, non è che possiamo fidarci molto dei nostri governi nella capacità di affrontare queste questioni etiche. Andiamo a dirla sta roba qui. No. Ecco, il discorso che stiamo facendo è questo, finora. No. E per completare questo quadro del disordine morale anche nei pensieri, non solo nelle pratiche ma anche nei pensieri, introducevamo anche il fatto che addirittura questo disordine si manifesta in elaborazioni filosofiche che vanno per la maggiore, che mettono in discussione dei principi di fondo che riguardano la stessa concezione dell'uomo e la sua specifica dignità. No? Quindi il disordine non si manifesta solo nelle incertezze che si manifestano nei principi che reggono il diritto, i diritti, o nell'arbitrio con cui decidono delle istituzioni deputate a fare rispettare questi principi, ma dietro ci sono anche delle filosofie elaborate che mettono in discussione la concezione dell'uomo. E ne abbiamo visto due, stavamo introducendo la terza, la finiamo un momentino, no? Tanto per anche riassumere un po' questo discorso. Abbiamo visto alcune maniere di misconoscere la specificità dell'uomo. La prima è quella che abbiamo identificato in un autore che si chiama Sloterdijk, che ha una posizione antiumanistica, che dichiara morto appunto l'antica immagine dell'umanesimo e suggerisce invece che convenga pensare le condizioni di ottimizzare il parco umano attraverso l'ingegneria biogenetica, no? Abbiamo gli strumenti scientifici per ottimizzare la specie umana, questa è la filosofia che regge. Le categorie del vecchio umanesimo, della natura umana, della persona umana, non servono, questa roba qui, no? Quindi questa linea antiumanistica, che tra l'altro è condivisa anche dalle altre posizioni. Un'altra maniera è quella di Peter Singer, l'abbiamo catalogata nelle impostazioni utilitaristiche e sensistiche, no? Cioè il minor dolore e il maggior piacere possibile per i viventi, questo è il criterio antropologico appunto, no, che noi chiamiamo antropologico. Per commiserazione verso la sorte degli animali si può allargare il rispetto etico alle specie animali di cui fa parte l'Homo sapiens, ma a prezzo di conseguenze morali spaventose nei confronti di tutti quelli la cui esistenza miserabile aumenta, sono le sue parole, aumenta troppo pesantemente la quantità di dolore nel mondo. Quindi queste sono le due posizioni che l'altra volta indicavamo, e la terza, che avevamo già annunciato, se la prende con l'umanesimo classico, con la concezione della persona, no? Che ha dominato l'Occidente come fondamento dei diritti, come fondamento della morale, no? Se la prende dal punto di vista del relativismo culturale o dell'etnocentrismo, cioè mettendo in discussione dell'umanesimo tradizionale la sua pretesa di pensare e difendere l'uomo nella categoria dell'universale, come ci fosse un'idea di uomo universale da rispettare. Ecco, questo appunto, secondo una certa linea, non esiste, esistono solo le culture, no? E ogni antropologia è culturale, e non si può avere appunto la pretesa in qualche maniera di trovare delle dimensioni comuni, universali. L'uomo come tale non ha consistenza, no? Esistono solo gli uomini formati da culture diverse e incommensurabili. A rappresentare questa posizione vi avevo indicato un americano, ancora vivente, nato nel 1931 a New York, Richard Rorty, Rorty con la Y scritto, filosofo statunitense. E anche lui appunto sostiene l'avvento di questa società, diciamo post-metafisica ma anche post-filosofica per alcuni versi. cioè in cui la collettività non ha nessun bisogno di fondazione o di legittimazione riflessa. Cioè né la filosofia e tantomeno la religione assicurano la coesione del tessuto sociale. Prevale invece, e questo è sufficiente, prevale un atteggiamento morale di simpatia verso i propri simili, animato da un paio di cose. Dalla ricerca della felicità, che quindi si indigna nei confronti della crudeltà, quindi questo è il sentimento unico, lo vedremo, che regge una società, l'indignazione nei confronti di ciò che è crudele, e il dibattito democratico, la discussione. Questa ricerca è sostenuta da un libero confronto, da una discussione democratica. Come dire, non c'è bisogno di fondare l'idea di uomo. Basta la nostra indignazione di fronte a ciò che è crudele o calpesta uno, e basta soprattutto che noi ci fidiamo di questa continua discussione democratica che noi apriamo tra noi. E lì si trovano le regolazioni della vita sociale. No? Cosa sta succedendo secondo voi? Piove, tempesta? Non ci avevo badato che era così. Sentendo così caldo mi sembrava ci fosse il sole. Allora qui c'è un'accettazione radicale, come vedete, del relativismo, un'accettazione del pluralismo delle nostre società e contemporaneamente la rinuncia a questo che Rorty chiama l'essenzialismo. Cioè la pretesa che ci sia un'essenza dell'uomo, una natura umana identificabile. Ebbene, questo essenzialismo, secondo il quale c'è una natura umana identificabile, che ha dominato il pensiero occidentale, almeno a partire da Platone, è una cosa da cui emanciparsi, da abbandonare. Questo ricorso a un'essenza umana mostra la vanità e l'incoerenza su cui si appoggia per il solo fatto che da secoli questo essenzialismo ha dato luogo a infinite e vane discussioni e scontri. Indice incontestabile che sotto i grandi discorsi, le grandi parole, nessuno sa veramente ciò di cui parla. Quindi conviene abbandonare le discussioni filosofiche sull'uomo, le definizioni appunto sull'essenza dell'uomo, che sono inutili, vuoti, e sono fecondi solo per sterili polemiche. E questo è uno dei risultati, dei benefici, dice Rorty, dei benefici culturali del liberalismo, il quale ha disincantato il mondo dai riferimenti religiosi tradizionali, dai dibattiti metafisici, e ha convinto i nostri contemporanei che vale solo ciò che è sperimentalmente e praticamente giustificabile. No. Il resto appartiene all'ideologia o all'opinione privata, ma non ha nessuna pertinenza pubblica, nel pubblico dominio, appunto. Non conserviamo tutti, dice, il ricordo di quelle lotte ripetute condotte nel nome di verità pretese ultime e in realtà incompatibili tra loro. Per questo è inutile impegnare uno pseudo dibattito con idee inconsistenti e sempre più riconosciute come tali. Quindi è perfettamente vano tentare di dare un fondamento filosofico alle istituzioni democratiche, poiché non solo non ci si riesce, ma gli sforzi teorici più divergenti mostrano che ci si può mettere d'accordo, nonostante tutto in maniera puramente pragmatica, sull'opportunità del regime democratico. Cioè il liberalismo ragiona così, lo fa in economia, ma lo fa anche proprio a livello di antropologia, no? Non partiamo da verità precostituite, non partiamo da una natura data come comune, partiamo semplicemente dal fatto che ci sono gli individui, si metteranno d'accordo. Basta il regime democratico della libera concorrenza, del dibattito, del mettere in discussione tutto, si trovano le regolazioni pratiche, che bastano. Bastano queste una società. Questo darwinismo generalizzato, come dice lui, cioè è come una specie di selezione, no? L'individuo seleziona i desideri, seleziona le scelte, no? Questo darwinismo generalizzato che è la democrazia non ha bisogno di altro fondamento che il sentimento fornito ai suoi membri di essere una società democratica. Quindi le libertà democratiche non necessitano di consenso su nessun tema fondamentale che non sia solo la loro desiderabilità. La sola cosa che importa per una politica liberale è la convinzione largamente condivisa che noi qualificheremo come buono il risultato, qualunque sia, di una discussione libera. Da queste affermazioni di principio derivano alcune conseguenze pratiche importanti. La prima è che una tale concezione antimetafisica della verità non può essere che tollerante. Mentre le teorie essenzialiste, credendo di difendere la verità coerente con una realtà che esse designerebbero nella sua essenza, erano dogmatiche e quindi portate all'impostazione violenta delle loro conclusioni, il pragmatismo è troppo cosciente della fragilità e della relatività delle sue conclusioni per imporle a chiunque. Tutt'al più se ne può discutere per mostrarne la pertinenza, ma si cercherà di non imporre mai a nessuno le proprie convinzioni. Questo fonda una larga tolleranza e porta a gettare uno sguardo benevolo sull'altro, perché ciascuno è convinto della precarietà delle sue convinzioni e quindi non può combattere quelle degli altri. Egli le ammetterà anche se gli paiono strane. E se c'è qualcosa in questo contesto, se c'è un valore negativo, è la crudeltà o l'umiliazione. No, il liberale pensa che il riconoscimento di una comune suscettibilità all'umiliazione è il solo legame sociale necessario. Non ferire l'altro, tollerarlo anche nelle sue stranezze e aspettarsi da lui reciproco. Ecco il credo del relativista. No. Mi pare anche una cosa largamente condivisa, no? Cioè, tu pensa quello che vuoi, però lascia pensare a me quello che vuoi. L'importante è non farsi male, no? Questo è proprio un atteggiamento che mi sembra molto radicato, no? La seconda conseguenza di queste posizioni di principio è la giustificazione della solidarietà col proprio gruppo e con esso solo. Il linguaggio che apre a una comprensione condivisa da un noi pone dei limiti a questa solidarietà. Perché? Perché appunto non soltanto la comprensione non può estendersi al di là dei limiti di questo linguaggio comune, ma non ha alcun senso pratico e concreto una solidarietà più vasta, per esempio nei confronti di quell'idea immaginaria della specie umana. Quando io parlo, dice Rorty, di solidarietà con l'umanità, questo può provocare delle emozioni forti, un senso acuto di colpa nei confronti di masse sguarnite, ma è vano, è completamente vano. Avviene con l'umanità in generale come nel caso di un incidente grave che porta lì all'ospedale diversi feriti. Cosa fanno i medici e gli infermieri? Selezionano tra i richiedenti quelli che possono essere curati. Dice, si fa così anche in società. È altrettanto inutile preoccuparsi delle masse miserevoli che sono fuori dalla nostra portata. Come è inutile giudicare dei loro costumi, indignarsi delle offese arrecate nel nome di culture o valori particolari, i diritti dell'uomo. Cioè, se i cinesi, per esempio, limitano la libertà di espressione tra loro, chi può trovare qualcosa da ridire nei confronti di valori culturali che hanno dimostrato una loro consistenza, che noi non accettiamo per noi, ma ma che non abbiamo alcuna ragione di criticare il loro. Quindi non c'è alcuna scala di valori che permetterebbe di giudicare non solo gli atti di individui, ma anche le pratiche delle diverse culture. Cito, noi abbiamo imparato la futilità degli sforzi per attribuire ad ogni cultura, come ad ogni persona, un posto su una scala di valori. Anche se la coscienza che noi ne abbiamo preso non cambia niente al fatto che c'è un gran numero di culture di cui noi possiamo dire che staremmo meglio se ce ne fossimo sbarazzati. Così come ci sono molte persone di cui possiamo dire che staremmo meglio se ugualmente ce ne fossimo sbarazzati. Il fatto di dire che non esiste una tale scala e che noi siamo solo animali intelligenti che si sforzano di aumentare le loro chance di felicità reinventandosi continuamente, non comporta delle conseguenze relativistiche, dice lui. E ci vuole un bel pelo appunto per sostenere che queste affermazioni non sono la quintessenza del relativismo culturale, no? La sola affermazione che ci sono culture e persone di cui noi potremmo sbarazzarci senza inconvenienti, anche qui io credo che sia una cosa che è abbastanza diffusa, francamente. Però lui la dice. Lui la dice. Allora, questa sola affermazione è una terribile testimonianza di indifferenza all'altro, che è tipicamente relativista. Ma queste culture, queste persone hanno bisogno della nostra approvazione per esistere. Tutto ciò converge verso il rifiuto deciso di ogni forma di universalismo, giudicato da Rorty come un'invenzione dei ricchi, cioè il sogno di gente sazia che ha abbastanza tempo libero e immaginazione per credersi di avere in carico tutta l'umanità. Dobbiamo invece pensare a un'etica senza obbligazioni universali. Noi siamo solidali del nostro gruppo e di esso solo, anche se si può sperare che un'evoluzione futura dell'umanità allarghi il nostro gruppo al gruppo umano. Ma questa speranza non è attuale e attendendo bisogna eliminare l'espressione, cito, «noi il popolo delle Nazioni Unite», in quanto questa espressione rimanda a una comunità morale, a una comunità che si potrebbe identificare con la specie umana. Non so cosa sentite nell'ascoltare queste prospettive. E io sento tutte e due queste robe qui che vi ho fatto capire benissimo, no? Per un verso sono come spaventato, no? Come annichilito. Per un altro verso mi fa paura il fatto che mi sembrano cose tutt'altro che peregrine. E se parliamo di etica come atteggiamenti, queste discussioni, queste posizioni teoriche riflettono poi delle posizioni molto pratiche, molto diffuse. Tra l'altro, chi poi discute con Rorty, no, non ha molta difficoltà a ricondurre la sua teoria, che dicono non è meno essenzialista di altre. Cioè, è una filosofia che vuol dire com'è la realtà, no? Qual è la natura dell'uomo, lo dice in questa maniera, appunto, dell'etnocentrismo relativo. Ricondurre la sua teoria a giustificazioni opportunistiche, siccome lui ama avvilupparsi dal prestigio di questo pragmatismo e prendere su quelle affermazioni di principio. Qualcuno valuta le sue posizioni molto pragmaticamente. Come non pensare che questo discorso, dice qualcuno, offra una giustificazione ad hoc alla politica isolazionistica di settori influenti negli Stati Uniti. Così come offre un alibi perfetto alle critiche di principio rivolte all'ONU. Non c'è come la soddisfazione benedetta del liberale, felice dei suoi principi e dei suoi valori, che può diventare indifferente e intollerante verso tutti e far parte di quel noi liberali americani, appunto, che formiamo con grande orgoglio, sotto le apparenze di una tolleranza proclamata. No. Sotto, appunto, la dichiarazione dei valori, del rispetto dei valori e convinzioni degli altri, lasciare intendere invece quanto poco ci interessano, no? Posso anche notare, ma mi posso sbagliare in queste cose, evidentissimo, no? Che una tale teoria va a confortare anche il ripiegamento su di sé delle nostre società. Appoggiandosi sui fallimenti di tante prospettive umanitarie e sull'incapacità della società internazionale di farsi carico dei conflitti e delle ingiustizie del mondo, finisce per giustificare che ciascun noi si occupi anzitutto di se stesso, no? Di per sé, come vedete, è una posizione che non nutre i nazionalismi intolleranti, perché è relativista, ma indirettamente rafforza un rifiuto di vedere al di là dell'orizzonte familiare. È un'autocompiacenza, perché sorgono posizioni dure e intolleranti, no? Vedete insieme alcuni fatti, anche recenti, no? Anche la politica americana, penso. Però appunto non è questo il piano su cui vogliamo discutere, no? Ma vorrei invece evocare di questo relativismo il tema dell'ultimo uomo di Nietzsche. Come non evocare, tra l'altro anche Rorty cita Nietzsche frequentemente, quasi sempre con una sorprendente leggerezza per quello che capisco io. Sapete che Nietzsche parlava già delle nostre società alla fine dell'Ottocento. Parlava delle nostre società come società di vecchi, senza altro orizzonte che i loro piccoli problemi e la preoccupazione del loro quieto vivere. Società crepuscolari, non aurorali. Superuomo non riusciva a farsi capire questa massa di vecchi al tramonto. Pronti ad accettare tutto, perché per esse una verità è scambiabile con un'altra e dunque non ha più valore di un'altra. Il relativismo di Rorty. L'ultimo uomo, che l'inizio di Così parlò Zarathustra motteggia, fa irresistibilmente pensare al liberale di Rorty, felice della sua piccola felicità, preoccupato solo dei suoi problemi, senza volersi appesantire di quelli degli altri, che discute un po' ma poi alla fine ci si mette d'accordo. Questo è il liberale relativista. Vi cito solo, evidentemente non sta dialogando con noi né con Rorty, però parla da altezze che possiamo esserci anche noi. Sapete che come inizia Così parlò Zarathustra, che non è un libro da leggere perché è molto impegnativo, molto. Però, insomma, giunto a 30 anni, Zarathustra lasciò il suo paese e il lago del suo paese. Sapete che Nietzsche ha lasciato l'insegnamento universitario come pieno di conformismi. Ha passato tantissimo tempo qui in Engadina, sopra il Maloja, nella zona di St. Moritz. Allora, giunto a 30 anni, Zarathustra lasciò il suo paese, il lago del suo paese, e andò sui monti. Qui godette del suo spirito, della sua solitudine, né per 10 anni se ne stancò. Alla fine si trasformò il suo cuore E in un mattino egli si alzò insieme all'aurora, si fece al cospetto del sole e così gli parlò: astro possente, che sarebbe la tua felicità se non avessi coloro ai quali tu risplendi? Per 10 anni sei venuto quassù alla mia caverna. Sazio della tua luce e di questo cammino saresti divenuto senza di me la mia aquila, il mio serpente. Noi però ti abbiamo atteso ogni mattino e liberato del tuo superfluo, di ciò ti abbiamo benedetto. Ecco, la mia saggezza mi ha saturato fino al disgusto, come l'ape che troppo miele ha raccolto. Ho bisogno di mani che si protendano. Cioè, è stato 10 anni, adesso è pieno. Ha bisogno di dirlo a qualcuno, hai capito? Vorrei spartire i miei doni finché i saggi tra gli uomini tornassero a rallegrarsi della loro follia e i poveri della loro ricchezza. Perciò devo scendere giù in basso. Come tu fai la sera quando vai dietro al mare e porti la luce al mondo infero o ricchissimo fra gli astri, anch'io devo al pari di te tramontare. Sottolineato, come dicono gli uomini ai quali voglio discendere. Benedici il mio occhio pacato, scevro di invidia anche alla vista di una felicità troppo grande, benedici il calice traboccante, eccetera, eccetera. Così cominciò il tramonto di Zarathustra. Poi Zarathustra prese a discendere da solo la montagna senza incontrare alcuno, ma giunto alle foreste, ecco, si trovò innanzi un vegliardo in cerca di radici per la foresta. Aveva lasciato la sua capanna. L'episodio del vegliardo finisce così. Ma quando fu solo, così parlò Zarathustra al suo cuore: è mai possibile? Questo santo vegliardo non ha ancora sentito dire nella sua foresta che Dio è morto. Non lo sa ancora. No. Giunto nella città vicina, sita presso le foreste, Zarathustra vi trovò radunata sul mercato una gran massa di popolo. Era stata promessa infatti l'esibizione di un funambolo e Zarathustra parlò così alla folla: io vi insegno il superuomo. L'uomo è qualcosa che deve essere superato. Che avete fatto per superarlo? Dette queste parole, vi chiedo scusa di leggere delle frasi, ma insomma non è... è questa la cosa che si riferisce al nostro discorso. Dette queste parole, Zarathustra guardò di nuovo la folla e tacque. Ecco che se ne stanno lì, disse egli al suo cuore, e ridono. Non mi intendono. Io non sono la bocca per questi orecchi. Forse bisogna rompergli i timpani perché imparino a udire con gli occhi. Bisogna strepitare come tamburi e predicatori di penitenza, o forse fan credito solo ai balbuzienti. Essi hanno qualcosa di cui vanno fieri. E come chiamano ciò di cui vanno fieri? Istruzione lo chiamano, è ciò che li distingue dai caprai, l'istruzione. Perciò non sentono parlare volentieri di disprezzo nei loro riguardi. Ebbene, farò appello alla loro fierezza. E invece infine dice: parlerò ai caprai. Voglio parlare loro dell'essere più di tutti spregevole. Questi però è l'ultimo uomo. E così parlò Zarathustra alla folla. È tempo che l'uomo fissi la propria meta, è tempo che l'uomo pianti il seme della sua speranza più alta. Il suo terreno è ancora fertile abbastanza, perciò, ma questo terreno un giorno sarà impoverito e addomesticato, se non e non ne potrà più crescere un albero superbo. Guai, si avvicinano i tempi in cui l'uomo non scaglierà più la freccia anelante al di là dell'uomo. Si può dire, non, non saprà più la trascendenza, appunto, non lancerà più la freccia anelante al di là dell'uomo, e la corda del suo arco avrà disimparato a vibrare. La morte del desiderio, della speranza, appunto. Io vi dico, bisogna avere ancora un caos dentro di sé per partorire una stella danzante. Io vi dico, voi avete ancora del caos dentro di voi. Guai! Si avvicinano i tempi in cui l'uomo non partorirà più stella alcuna. Guai, si avvicinano i tempi dell'uomo più spregevole, quegli che non sa disprezzare se stesso. Ecco, io vi mostro l'ultimo uomo, cioè quello disprezzabile, no? Se non capite, intanto che avete ancora la possibilità di avere un po' di caos dentro, di lanciare la freccia e di immaginare la stella, appunto. Capite che siamo verso l'ultimo uomo, no? Che cos'è amore? E creazione, e anelito, e stella. Così domanda l'ultimo uomo e strizza l'occhio. Sto disgraziato, strizza l'occhio. La terra allora sarà diventata piccola e su di essa saltellerà l'ultimo uomo, quegli che tutto rimpicciolisce. La sua genia è indistruttibile, come la pulce di terra. L'ultimo uomo campa più a lungo di tutti. No, sono cose... Pazzo, pazzo. Ma questo è un pazzo... Pazzo buono, secondo me. Questo vede. Non è cieco come questi intellettuali. Allora, l'ultimo uomo campa più a lungo di tutti. Noi abbiamo inventato la felicità, dicono gli ultimi uomini, e strizzano l'occhio. Essi hanno lasciato le contrade dove la vita era dura, perché ci vuole calore. L'emotivismo, il sentimentalismo dell'uomo postmoderno, no? Cioè, io sono impressionato quando rileggo questi testi. Essi hanno lasciato le contrade dove la vita era dura, perché ci vuole calore. Si ama anche il vicino e a lui ci si strofina, perché ci vuole calore. Ammalarsi, essere diffidenti, è ai loro occhi una colpa. Guardiamo dove si mettono i piedi. Folle chi ancora inciampa nelle pietre, negli uomini. Un po' di veleno ogni tanto, un po' di droga ogni tanto. Ciò rende gradevoli i sogni. E molto veleno alla fine per morire gradevolmente, compresa l'eutanasia. Si continua a lavorare perché il lavoro intrattiene. No. Nuovo senso del lavoro nella modernità, postmodernità. Ma ci si dà cura che il trattenimento non sia troppo impegnativo. Non si diventa più né ricchi né poveri. Ambedue le cose sono troppo fastidiose. Chi vuole ancora governare? Chi obbedire? Ambedue le cose sono troppo fastidiose. Nessun pastore e un solo gregge. C'è una massa di pecore e nessun pastore, che non sanno dove vanno. Nessuna guida, nessuna autorità. Relativismo democratico, appunto. Tutti vogliono le stesse cose. Tutti sono uguali. Chi sente diversamente va da sé al manicomio. Una volta erano tutti matti, dicono i più raffinati, e strizzano l'occhio. Una volta tutti matti e strizzano invece l'uomo moderno. Sa. Oggi si è intelligenti e si sa per filo e per segno come sono andate le cose. Così la batteria di scherno è senza fine. Sì, ci si bisticcia ancora, quello che ho detto prima, ma si fa pace al più presto per non guastarsi lo stomaco. Una vogliuzza per il giorno e una vogliuzza per la notte, salva restando la salute. Noi abbiamo inventato la felicità, dicono gli ultimi uomini, e strizzano l'occhio. E qui ebbe termine il primo discorso di Zarathustra, detto anche la prefazione. A questo punto, infatti, lo interruppe il clamore smanioso della folla. «Dacci l'ultimo uomo, Zarathustra!» così gridavano. «Fa di noi degli ultimi uomini e noi ti lasciamo il tuo superuomo!» E tutti esultavano, schioccando la lingua. Zarathustra invece si rattristò e disse al suo cuore: «Essi non mi intendono. Io non sono la bocca per questi orecchi». Adesso potremmo anche andare a letto, secondo me. Allora torniamo invece a discorrere più da poveretti che fanno un po' più fatica a vedere, devono ragionare, no? Ora questa posizione di questo relativismo culturale, di questo etnocentrismo culturale, no? E la critica a un'etica delle obbligazioni universali, no? E quindi la proposta di un'etica senza obbligazioni universali, questa posizione non è solo grave per le conseguenze pratiche che comporta, di cui ne abbiamo viste alcune, cioè per esempio di fregartene di tutti gli altri, o quasi, no? Ma testimoniano anche una profonda ignoranza della natura stessa dell'universale, di cosa si intende per universale. Rorty la fa molto semplice, confondendo il riferimento all'universale con un'affermazione ingenua di una natura umana identica a se stessa attraverso le epoche, un'essenza dell'uomo perfettamente conosciuta e perfettamente identificabile, di cui noi magari, anche cattolici, abbiamo avuto anche noi magari un'illusione. Per alcuni secoli, per 3-4 secoli, siamo vissuti in una società abbastanza omogenea, quasi ferma, abbiamo avuto l'illusione che la legge naturale, in qualche maniera, dicesse chiaramente chi era l'uomo e si potesse tirare tutte le conseguenze. Lo so, noi per secoli abbiamo detto che la sessualità è facoltà procreativa e tiravamo tutta la morale del permesso, del proibito, da questa conoscenza della natura della sessualità. E tutti l'ammettavamo quietamente. Quando questa comprensione si è storicizzata e la sessualità è apparsa appunto una realtà storica e le scienze umane l'ha letta nella sua polisemia, nei suoi diversi significati, abbiamo dovuto anche noi reinterpretare quello che chiamavamo la natura, la legge naturale della sessualità, no? E l'abbiamo reinterpretata, ovviamente. Però appunto affermarlo di principio, cioè confondendo quello che è il principio dell'universalità con una ingenua definizione di natura umana identica attraverso le epoche, un'essenza dell'uomo perfettamente identificabile, ben conosciuta. Dico, questo è ingenuo, perché il concetto di universale non è la deduzione di una teoria completa dell'uomo, la conclusione di una conoscenza perfettamente assicurata dell'essenza umana. Cioè, quando ci si riferisce all'universale, non ci si riferisce appunto a un'identità umana che esiste da sempre e dappertutto perfettamente definita. Neanche un bambino dice così. L'universale, in realtà, lo sappiamo, è un movimento, è un dinamismo. Come dice Kant, appunto, è l'intenzione di universalizzare la propria azione. È una universalizzazione di sé, è un'apertura incessante verso l'altro, senza la quale apertura io non posso conoscere me stesso. Quindi l'universale in questo senso è immanente al singolare, nella misura in cui l'uomo non può cogliere ciò che ne è di se stesso senza l'altro. Pensiamo al linguaggio, appunto. A differenza di una lingua, che è sempre particolare, no? Il linguaggio come fenomeno umano non è assolutamente tribale o legato a un solo gruppo. Ma il linguaggio ci fa capire, il fenomeno del linguaggio, che io non mi posso esprimere in ciò che ho di più intimo senza passare attraverso questa mediazione che è universalizzante e che è traducibile, tra l'altro, e che è continuamente riprendibile con tutti, con l'africano. L'universalismo morale di cui si parla è in realtà un'esigenza di universalizzazione di sé o di preoccupazione per l'altro. Cioè io non posso essere me stesso senza preoccuparmi dell'altro. È l'impossibilità di considerare se stessi o la propria cultura come una totalità sufficiente.